avisan.
Estoy listo ya. Volumen, 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 volumen. Volumen, volumen.
Yo creo que no está conectado. No está conectado acá.
¿Cómo no?
¿Aló? ¿Oye usted?
A los padres de familia que están acá presentes, está. Como también a algunos hijos entusiastas de la
permiso.
De cualquier tipo de música.
Bájale un poquito porque va a sonar muy fuerte.
Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie in Genesi capitolo 2. Leggeremo un versetto della parola di Dio. Però prima di darvi questo versetto, voglio accortare il momento iniziale quando parla del concerto. Porque no es la predicación. Voy a empezar cuando empiece la predicación.
Se lo voy a adelantar porque habla un montón.
Sí, eran como 12 minutos, algo así que habló.
Sí.
Ya casi está terminando. Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie in Genesi capitolo 2 al versetto 9. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e il cui frutto era buono da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Questo messaggio, oggi gli mettiamo il titolo I due alberi, i due alberi. All'inizio il Signore ha creato l'uomo. L'uomo non è apparso così dal nulla. L'uomo non è prodotto dell'evoluzione, da qualche creatura che era venuta dal niente. No, Dio dice la scrittura che ha formato l'uomo dalla terra così. Così che ha cominciato a formare quest'uomo e quando lo stava formando, il Signore ha cominciato a usare un materiale comune, un materiale di poco costo o senza nessun valore come il polvere della terra. Tutti noi siamo stati formati dalla polvere della terra, perché siamo polvere e alla polvere andremo dopo la morte. Se noi siamo stati formati tutti dalla polvere della terra, allora perché, fratelli, com'è possibile che l'uomo si creda molto, con un valore molto più alto del proprio prossimo? Perché l'uomo pensa di avere il diritto di innalzare o abbassare il suo prossimo? Perché l'uomo vuole mettersi sopra tutti, se tutti noi siamo stati creati dalla stessa polvere? Se voi leggete Malachia capitolo 2 versetto 10, troverete quello che io vi sto dicendo. Però questo materiale era di praticamente nessun valore, un materiale comune e corrente. Però Dio non aveva ancora finito di terminare l'opera. E in Genesi capitolo 2, il versetto 7, il Signore dice che ha soffiato nelle narici di Adamo un alito di vita. Quando dice alito di vita, il Signore sta dicendo che ci sono due cose molto importanti in questo alito di vita. Il Signore ha dato all'uomo lo spirito divino, lo spirito di Dio, l'ha dato, gliel'ha trasmesso ad Adamo, gliel'ha trasmesso in quel momento che soffiava l'alito di vita, di modo che quando Dio fa questo, quello che il Signore stava dicendo, gli stava dicendo: faccio sul serio con te, faccio sul serio con tutta la tua discendenza, voglio avere una vicinanza con te, voglio avere una vita intima con te, perché ti sto dando del mio spirito divino, l'alito di vita. Questo è quello che riceve Adamo. Però riceve anche la vita di Dio, non solamente lo spirito di Dio, se non che riceve anche la vita di Dio. Che significa questo? Che Adamo stava ricevendo in quel momento la vita di Dio. Stava ricevendo la vita eterna, la vita che perdura, il vivere per sempre. Stava ricevendo il potere dell'immortalità, perché Dio non aveva mai pensato che quello che aveva creato poteva essere mortale. Dio ha messo nel cuore di Adamo l'immortalità perché pensava che la sua opera era immortale. Voi già conoscete la storia di come è apparsa Eva nell'orto dell'Eden. Cosicché andiamo avanti, in Genesi capitolo 2 al versetto 8 ci dice la scrittura che Dio ha piantato un orto, un giardino là nell'Eden, e lì ha messo Adamo ed Eva in questo giardino. Perché? Perché il giardino era un luogo molto speciale e potesse essere la residenza di questa prima coppia, che fosse la loro abitazione, che avessero dove vivere in questo luogo in una forma molto sicura. Dio ha messo la prima coppia umana precisamente in quel giardino di Eden, affinché potessero godere del benessere, affinché potessero godere della provvigione, perché Dio suppliva tutti i loro bisogni, perché tenessero sicurezza, perché tenessero pace e gioia, affinché tenessero felicità. Se c'è qua qualche coppia, qualche matrimonio che non è nel giardino dell'Eden, però vive la sua vita qua nel paese e ha il benessere, ha la provvigione giornaliera, ha la sicurezza e ha gioia, comunione con Dio, ha pace e felicità, consideratevi la coppia più fortunata del mondo. Però questa era l'intenzione di Dio con questa prima coppia umana. Dio non ha messo Adamo ed Eva affinché potessero moltiplicarsi e riproducessero e si morissero. Questo non era il piano di Dio. Questo ciclo di vita corrisponde al regno vegetale e al regno animale, dove crescono le piante, si riproducono e muoiono anche gli animali. Però l'uomo, per l'uomo non era previsto così. L'uomo era stato creato per l'immortalità, per la vita eterna e affinché potesse servire e adorare il Signore. Però, fratelli, affinché l'uomo e la donna potessero aver cura della propria vita, aver cura della propria vita eterna, dice Genesi 2:9 che Dio ha messo due alberi lì nel giardino di Eden. Il Signore ha creato tanti alberi, migliaia di alberi, sono cresciuti nell'Eden, e dentro questo giardino sono cresciuti molti alberi fruttiferi, però specialmente due alberi che aveva piantato Dio. Uno di questi alberi era l'albero della vita. Pensate bene in questa parola, vita. Uno era l'albero della vita e l'altro era l'albero della conoscenza del bene e del male. L'albero della vita aveva un frutto che dava vita e l'albero della conoscenza del bene e del male era un albero che produceva morte. Questo frutto produceva la morte. Per questo Dio gli ha detto ad Adamo: se mangerai di questo frutto morirai. Allora lì nell'Eden c'era la morte e la vita, due possibilità da scegliere, e queste sono due possibilità da scegliere che Dio sempre ha presentato all'uomo. E voi fratelli e sorelle o amici e amiche che state qua, sempre Dio vi presenterà due opzioni affinché potete scegliere una o l'altra. Cosa dice Deuteronomio 30:15? Le parole del versetto 15 dice: io pongo davanti a te la vita e il bene, e la morte e il male. Perché? Affinché l'uomo possa scegliere. In questa dichiarazione che Dio fa nella Bibbia, mette tutto nella mano dell'uomo, affinché possa scegliere il cammino della vita, affinché possa mangiare del frutto dell'albero della vita o dell'albero della conoscenza del bene e del male. Guardate dunque quello che fa Dio. Lì c'era nell'Eden il frutto della vita e il frutto della morte. Cosicché il Signore diceva: ecco, io metto davanti a voi, in Deuteronomio 11:26, io metto la benedizione e la maledizione, la benedizione se ubbidite i comandamenti dell'Eterno e la maledizione se non ubbidite i comandamenti del vostro Dio. Ossia che il Signore sta mettendo davanti a noi sempre la vita e la morte affinché noi scegliamo. E allora uno dice: perché Dio gli mette queste due alternative? Perché non gli ha messo solamente l'albero della vita? Perché gli mette il Signore anche quest'altro albero, queste due alternative? E che vi voglio dire, fratelli, che Dio non vuole che noi possiamo seguirlo solamente perché è l'unica opzione. Il Signore mette davanti a noi due alternative perché vuole che lo seguiamo per amore, vuole che lo adoriamo e gli serviamo per amore. Il Signore ci dà un dono meraviglioso che è la libertà, per mezzo alla quale noi abbiamo la capacità di scegliere. Per questo incontriamo gente come questo gruppo rock che viene nel nostro paese, che decidono cercare Satana. Conoscono che c'è l'albero della vita, però decidono cercare Satana. Essi conoscono bene dell'albero della vita, però sapete cosa dicono dell'albero della vita? Che Cristo è morto. Cristo è morto, dicono questi signori. Questo proclamano, e proclamano il loro Dio. Perché? Perché Dio gli ha dato la libertà affinché l'uomo che scegliere di accettare Satana e i suoi angeli caduti può farlo e avrà le sue conseguenze. Però Dio ci dà e ci prega di accettare l'albero della vita. E se lo voglio seguire, nessuno me lo può impedire. Dio concede all'uomo di scegliere fra la vita eterna e la condanna eterna, fra la presenza di Dio e la separazione da Dio, fra l'ubbidienza a Dio e la ribellione contro di Lui, fra la schiavitù o la libertà in Dio, la tanta agognata libertà che la gente vuole. Dio ci permette di scegliere fra la salvezza della nostra anima e la condanna eterna della nostra anima. Per questo l'inferno non è un luogo che aveva preparato per l'uomo. L'inferno non è stato preparato per l'uomo e la donna. L'inferno era stato preparato per Satana e per i suoi angeli decaduti, affinché lì fossero distrutti e dentro in un supplizio eterno. Però se l'uomo, ascoltate bene, se l'uomo sceglie di andare a quel luogo, è una scelta sua. Parliamo però dell'albero della vita, che in Genesi 2:9 ci parla di un albero piantato che è l'albero della vita. Il frutto dell'albero della vita avrebbe impedito che Adamo morisse. Questo è quello che dice la parola in Apocalisse capitolo 2 versetto 7, che ci parla del frutto che la gente può mangiare e può avere vita eterna. Pertanto, fratelli, la discendenza di Adamo e lo stesso Adamo e Eva erano destinati a una vita eterna, erano destinati all'immortalità. Guardate che piano meraviglioso che è quello che il Signore aveva per queste due vite, che questo albero meraviglioso li avrebbe portati alla vita eterna. Pertanto, fratelli, questo albero della vita era lì piantato precisamente nel giardino di Eden. Adamo e la sua discendenza non dovevano morire per sempre, però tutto dipendeva dall'attitudine che avrebbero adottato davanti all'albero della vita, dipendeva da questa attitudine che essi avrebbero adottato davanti all'albero della vita. Però quando noi stiamo parlando dell'albero della vita, ci ricordiamo qualche cosa, ci ricordiamo che c'è stato qualcuno che ha detto: io sono il cammino, la verità e la vita. L'apostolo Giovanni, quando ha visto il Signore Gesù, ha detto: in Lui era la vita. Cosicché quando parliamo dell'albero della vita, ci ricorda colui che è l'autore stesso della vita, colui che dà la vita, fratelli. Pertanto parlare dell'albero della vita è parlando della persona del nostro Signore Gesù Cristo. Però così, fratelli, così come Adamo ed Eva hanno scelto di mangiare del frutto dell'albero proibito, così sono esistite molte persone, continuano ad esistere molte persone che scelgono di mangiare del frutto dell'albero del bene e del male, e scelgono di ribellarsi a Dio, scelgono di non ubbidire a Dio. Gli sembra molto meglio mangiare l'albero della scienza del bene e del male. Che tragedia per l'umanità questo che vi sto dicendo. Cosicché, parlando dell'albero della scienza del bene e del male, Dio ha messo questo albero nel giardino dell'Eden per provare l'uomo, per vedere se l'uomo gli avrebbe ubbidito o non gli avrebbe ubbidito. E ha detto all'uomo in Genesi 2:16: tu puoi mangiare di tutti i frutti di tutti gli alberi che ci sono nel giardino, però il giorno in cui mangerai del frutto dell'albero proibito, voi per certo morirete. Guardate che solennità ha questa dichiarazione del Signore. E allora che cosa è successo? Che cosa ci dice la Bibbia? La storia della Bibbia ci dice che Eva ha cominciato a passeggiare in mezzo al giardino dell'Eden e c'era uno spazio sufficiente perché fossero felici, con molte provvigioni per tutta la vita. Però lei comincia a passeggiare di qua e di là, Eva era sola, stava passeggiando senza suo marito e si trova in un luogo dove non avrebbe mai dovuto esserci, si trova vicino all'albero proibito. Potete immaginarvi. Io credo, fratelli, che chissà, Eva stava già pensando in questo albero perché Dio gli aveva detto non mangiate di questo e lei chissà nella sua mente pensava di poter accedere a questo frutto perché è delizioso a vedersi e più pensava in questo, più si avvicinava a questo albero e quando si è trovata sotto i rami di quell'albero della scienza del bene e del male, è stato esattamente lì, fratelli, dove Satana gli ha parlato le parole di Genesi capitolo 3, versetto 1. Che cosa gli dice Satana? Satana gli dice: Ora il serpente è il più astuto di tutti gli animali del campo. E gli dice: Come? Il Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? Però Dio non aveva detto questo. Dio gli aveva detto solamente non mangiate di questo albero, di un solo albero. E Satana stava facendo sentire ad Eva che lei stava rinunciando a qualcosa di buono da mangiare, che stava rinunciando a qualcosa che sembrava molto bello ai propri occhi, che stava rinunciando a qualcosa di glorioso. Satana gli faceva sentire che questo frutto delizioso, sfortunatamente, era il frutto che era proibito. E voi già conoscete la storia, come è andata a finire. La storia è stata che Eva disobbedisce a Dio, prende di questo frutto e comincia a mangiare di questo frutto. E non gli è bastato neanche questo, se non che porta il frutto ad Adamo, convince Adamo e Adamo cade in peccato, mangiando questo, anche lui questo frutto. E allora la coppia cade in una grande disgrazia. Che si aspettava questa coppia? Che aspettava questa coppia? Si sono separati dalla comunione divina perché Dio già non li poteva accettare al suo fianco. Sono stati espulsi dal giardino dell'Eden e siccome il demonio si è messo in questa famiglia, Caino uccide suo fratello Abele e resta maledetto tutti i giorni della sua vita. Guardate le conseguenze di aver scelto il frutto della conoscenza del bene e del male. Fratelli, disubbidire a Dio, ribellarsi contro Dio, fratelli, mettere da parte Dio è cadere in disgrazia. È rovinare, spezzare la propria vita che Dio ci ha dato. Satana comincia a minare la nostra vita, a debilitarla, a farci cadere ogni giorno e ogni giorno di più, in tal modo che noi cadiamo in una vera maledizione. Cosicché, siccome Adamo ed Eva hanno scelto di mangiare quel frutto, così ci sono molte persone che vanno, camminano e vivono lontane da Dio, che non ascoltano la parola di Dio e godono nel disubbidire a Dio. Io vi chiedo qualche cosa. E questo frutto era un frutto di morte? No, fratelli, il frutto era delizioso, il frutto era nutritivo, lì non c'era qualcosa di contagioso, non c'era qualche veleno in questo frutto. La cosa, la morte era insita nella disubbidienza a Dio. Questa era la morte che nascondeva quel frutto. Quando Dio disubbidisce a Dio e legge di mettere in questo cammino di ribellione, in questo cammino di tenebre, in questo cammino di condanna, e ascoltate questa parola, in questo cammino di maledizione. Questa parola è forte, fratelli, però maledizione può significare tre cose: stare sotto un decreto di giudizio da parte di Dio, o che presenze maligne si possono impossessare dalla nostra vita. E maledizione è anche assenza della presenza divina in noi. E se Dio non benedisce il mio cammino, se non conto con la benedizione di Dio nella mia famiglia, fratelli amati, siamo perduti. Siamo davvero perduti. Che terribile allora non tenere in conto Dio. Mettere da parte Dio, disubbidire Dio e ribellarci contro Dio. Pertanto, fratelli, dovuta a questa scelta che molte volte facciamo noi nella vita, ci sono momenti in cui l'uomo ci troviamo come in un posto senza salita e senza speranza, e siamo amareggiati, e siamo sempre più amareggiati e amareggiati e completamente frustrati. Ed è lì dove l'uomo a volte si domanda, e la domanda che si fa è: avrò l'opportunità da uscire da questa situazione? Avrà un cambiamento nella mia vita? Verrà la salvezza alla mia vita? Alle persone che si fanno questa domanda gli posso rispondere che non è importante quanto si sia abbassato nei suoi errori, però sì, c'è una risposta per voi. Io ho una buona notizia per voi, e questa buona notizia la estraggo dal libro dell'Esodo, in Esodo capitolo 15, il versetto 22. Guardate cosa dice la Sacra Scrittura: l'uomo è caduto, è contaminato, non c'è salita per lui, sembra che tutto è tenebre, ma io ho una buona notizia per voi. Però questa verità, fratelli, la voglio prendere da Esodo capitolo 15, il versetto 22. E guardate questa scena. Nel versetto 22 dice la parola di Dio: che il popolo di Dio stava uscendo dall'Egitto verso la terra promessa, e si allontanavano dal Mar Rosso, dove Dio aveva fatto un grande miracolo separando le acque, e cominciavano a entrare nel deserto e cominciarono a camminare lì un giorno, due giorni, tre giorni, e sapete, fratelli, non hanno trovato acqua da bere. Potete immaginare un popolo di circa 2 milioni di persone. Perché 2 milioni? Perché sono usciti 600.000 uomini, più le donne, fanno 1.200.000, più un tre figli per ogni famiglia. Pensate alla quantità di gente che stava camminando nel deserto. Questa gente non aveva niente da bere. Nel versetto 22 ci dice che non c'era acqua. Però il versetto 23 dice che finalmente sono arrivati a un luogo che si chiamava Mara, e in questo luogo, fratelli, hanno trovato l'acqua. Però sfortunatamente le acque erano amare, e perciò era come se non avessero trovato l'acqua, perché se avessero bevuto di quell'acqua sarebbero morti. E allora cosa è successo al versetto 24? Il popolo comincia a ribellarsi a Mosè, gli dice a Mosè: Mosè, cosa possiamo bere, cosa abbiamo da bere? 2 milioni di persone, come provvederemo l'acqua da bere? In altre parole gli stavano dicendo: perché ci hai portato in questo luogo? E Mosè, davanti alla propria impotenza, fa una cosa che tutti noi dovremmo fare, tutti noi dobbiamo fare in questi momenti di impotenza, in questo momento quando sembra che non c'è più niente da fare, non c'è una via da seguire. Che cosa ha fatto Mosè? Dice il versetto 25 che Mosè comincia a pregare Dio, comincia a gridare a Dio, comincia a cercare il volto di Dio, e il Signore gli fa vedere un albero e gli dice: taglia di quest'albero e lo butti nelle acque amare, e le acque diventeranno dolci. Fratelli, fermiamoci qua un momento. Che cosa tipifica questo albero, fratelli? Che cosa rappresenta questo albero, fratelli? Questo albero sta tipificando e rappresentando Cristo e la sua opera sulla croce. Gloria al Signore. Quella croce è venuta da un albero. Quest'albero tipifica Cristo e la sua opera nella croce. Fratelli, allora la domanda è: che cosa è stato che ha cambiato l'acqua amara in acqua dolce? È stato l'albero che Mosè ha buttato in quell'acqua amare. La gente si potrebbe chiedere, fratello Ettore, che cosa mi può aiutare nella mia vita di frustrazione, nella mia vita di sconfitte, nella mia vita contaminata? Quando mi siedo mi sento così amareggiato e sempre più amareggiato nella mia vita. Cosa può cambiare questa situazione? Cosa può cambiare la mia amarezza in qualcosa di dolce, in una vita completamente nuova? Che cosa ha fatto Mosè? Ha buttato quest'albero nelle acque amare e sono diventate acque dolci. Così che, fratelli, quest'albero che Dio ha tagliato e ha buttato nelle acque amare sta tipificando il nostro Signore Gesù Cristo e la sua opera nella croce al Calvario. E voi vi chiedete che cosa ha fatto Cristo nel Calvario, lì sulla croce, che cosa ha ottenuto il Signore. Fratelli, lì ha ottenuto la vittoria sul peccato, sulla morte, sulla condanna eterna, sull'inferno, sui demoni e sullo stesso Satana ha trovato la vittoria. E perché, fratelli? Per addolcire le nostre vite. Da questa porzione di Esodo capitolo 15 possiamo prendere tre lezioni molto belle che ci servono per la nostra vita. Sia che siamo convertiti, sia che non conosciamo Dio, questa lezione la prendiamo dalla domanda che vi sto mettendo. Cosa ha cambiato le acque amare in acque dolci? La prima cosa che vediamo è che Mosè ha gridato Dio. Che dice Geremia 33:3? Chiamami e io ti risponderò e ti insegnerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Cosa dice il Salmo 34:6? Questo afflitto ha gridato, l'Eterno l'ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue distrette. Che bello, fratelli! Che cosa dice la Scrittura? Tutti coloro che invocheranno il nome del Signore saranno salvati. Cosicché la prima cosa da fare è umiliarsi davanti al Signore con tutti i suoi pesi, le sue afflizioni, con tutte le sue perturbazioni interiore, con tutte le sue necessità. L'uomo deve apprendere ad umiliarsi davanti alla presenza del Signore. Noi dobbiamo apprendere ad abbassare la nostra cervice, a piegare i nostri colli davanti al Signore. Questo è il primo passo che dobbiamo fare affinché le acque amare si convertano in acque dolci. Seconda lezione che apprendiamo da questo, secondo il versetto 25, è che il Signore gli ha mostrato Mosè dopo che ha pregato e gridato a Dio. Il Signore gli ha mostrato un albero. Gli ha mostrato un albero. Chissà, c'erano tanti altri alberi, però Dio gli ha mostrato quell'albero. Quando noi preghiamo con tutto il nostro cuore e con tutta la necessità che viene da un'anima disperata e abbattuta e noi gridiamo a Dio, Dio ci rivelerà qualche cosa. Dio ci rivelerà questo albero, gloria al Signore. Noi potremo porre il nostro sguardo nell'unico che ha la vita che ci può portare avanti, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Gloria al Signore. E in terzo luogo, qual è l'altra lezione che possiamo estrarre da questi versetti? Da Esodo capitolo 15. Non solamente quando le acque erano amare, si sono convertite in acque dolci. Non solamente Mosè ha pregato, non solamente ha gridato a Dio con tutto il suo cuore, sino che nella preghiera il Signore gli ha rivelato l'albero. A molte persone Dio può rivelare Cristo. Solo Dio può fare qualcosa nella tua vita. Ci sono situazioni dove, fratelli, lo dico con tutto il rispetto, però ci sono situazioni dove la medicina non fare più niente. I problemi spirituali possono trovare la loro soluzione solo nelle mani di Dio. Solo Dio può aiutare ognuno di noi. Cosicché, fratelli, come queste acque amare sono diventate acque dolci, perché non solamente Mosè ha gridato a Dio, non solamente Dio rivela l'albero a Mosè, se non che c'è anche l'azione di Mosè. Egli va a tagliare l'albero, lo getta nelle acque e le acque diventano dolci. Qui, fratelli, è dove a volte l'uomo si perde. Ha grandi problemi nel suo cuore. Si trova come in un buco senza salita e senza speranza. Conosce delle cose di Dio, però come che avesse vergogna dai fratelli e dai suoi propri fratelli o dagli amici. Lo sale come un senso di vergogna, come se loro lo potessero salvare un Dio. Noi non dobbiamo vergognarci. Non vergognatevi, fratelli, fate entrare Cristo nelle loro vite e vi darete conto che cosa farà Cristo. Come possiamo far entrare Cristo nella nostra vita? Due o tre cose sono importanti. Numero uno, dobbiamo credere nel Signore Gesù. Dice la Bibbia: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e tutta la tua casa. Gloria al Signore. Credere nel Signore. Numero due, fratelli, pentirci del nostro peccato. Se noi ci avviciniamo alla presenza del Signore, il Signore ci riceve con tutti i nostri difetti, debolezza, però noi dobbiamo pentirci affinché il sangue di Cristo ci possa lavare e possa lavare di tutti i nostri peccati. La Bibbia dice: pentitevi e convertitevi affinché vengano dalla presenza del Signore tempi di refrigerio. Tempi di refrigerio. E quelle persone che fa questi due passi si trovano benedetti dal Signore. Tutti noi siamo passati per queste esperienze. Cosicché, caro amico, ci sono due alberi. Così come Adamo ed Eva si sono trovati nel giardino di Eden, in un luogo di benessere, con due alberi, non solamente l'albero della vita, se non che anche l'albero della scienza del bene e del male, e hanno dovuto decidere, e purtroppo hanno scelto l'albero della conoscenza del bene e del male. Così anche noi il Signore ci mette davanti due alberi. Dove andrete? Cosa sceglierete? Per questo il Signore ci ha detto: io ho messo davanti a voi la benedizione se ubbidite ai comandamenti e la maledizione se non ubbidite ai comandamenti. Io metto davanti a te la vita e il bene e la morte e il male. Dio mette la situazione nelle nostre mani. Noi dobbiamo scegliere. Benedetto Padre Eterno, ti ringraziamo, Dio, in questo momento, Re di Gloria, perché ancora una volta la tua parola è stata predicata. È meraviglioso sapere, oh Dio mio, che c'è un albero che potremmo far entrare nella nostra vita e far cambiare la nostra amarezza e le nostre tenebre in dolcezza e luce, e cambiare la nostra vita di maledizione in una vita di benedizione, Padre. E questo albero sei tu, Signore Gesù, perché sei l'albero della vita. E tu hai detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In te è nascosta la vita. Per questo dobbiamo venire a te in ogni momento della nostra vita peregrina. E da te durante tutta la vita cristiana, da parte tua abbiamo bevuto e mangiato. Siamo continuamente andati a mangiare questo frutto che danno vita e immortalità. Per questo, Padre, ti lodo e ti benedico questa mattina. Però ti chiedo, Signore, per i miei amici, per coloro che ci stanno visitando in questo momento, coloro che stanno ascoltando attraverso i mezzi di comunicazione, che ancora non ti conoscono, Signore, che stanno vivendo una vita vuota, lontana da te, e sono oppressi dalle circostanze della vita e per forze del maligno. Che sarà di queste vite, o Padre? Così come tu hai fatto vedere a Mosè quell'albero per buttare nelle acque amare, così a ognuno di questi gli presenti un albero che è Cristo. Affinché possa entrare in una vita lontana da Dio e cambiare completamente. Affinché tu lo possa trasportare dal regno delle tenebre al regno di tuo figlio amato, Signore. Tu lo trasporti dalle tenebre alle luci e dalla condanna alla salvezza. Parla, o Padre Santo, a coloro che hanno bisogno di te, Signore. Gloria sia al tuo nome. Mentre continuate a pregare col vostro volto inclinato, voglio chiedere se c'è qua qualche persona che ha desiderio, che ha bisogno di Cristo nella sua vita. Cristo non è venuto per i sani, per coloro che credono di essere sani. Cristo non è venuto per loro, egli è venuto per i malati, come ognuno di noi è stato per un certo tempo. È venuto per portarci guarigione, è venuto per cambiare queste acque amare in acque dolci. Caro amico e amica, tu hai bisogno di Cristo nel tuo cuore, lascialo entrare nel tuo cuore. Oggi è il tempo opportuno. La Bibbia dice: oggi è il tempo della salvezza. Prendi questa decisione. E se vuoi prendere questa decisione di lasciare entrare Cristo alla tua vita, affinché la possa cambiare, affinché ti possa salvare, affinché ti perdoni, affinché possa diventare un figlio o una figlia di Dio. Cara amica e caro amico, lì dove sei, lasciami vedere la tua mano alzata. E io attraverso questo capirò che tu vuoi accettare Cristo come tuo salvatore personale. Se qualcuno vuole prendere questa decisione, alzate la mano. Voglio pregare per voi, cari amici. Dio è qua per aiutarvi. Dio è qua per benedirvi. Gloria al Signore. Qua nella parte centrale, se c'è qualcuno che vuole prendere questa decisione, aprite il vostro cuore. Alzate le vostre mani per accettare Gesù Cristo, il Signore. Benedetto il suo nome. Gloria al tuo nome, Padre. C'è qualcuno che vuole ricevere Cristo come suo salvatore personale? Grazie, Signore. C'è qualcuno ancora che vuole accettare Gesù come suo salvatore? Gloria al Signore. Se non ce ne sono altri, preghiamo. Cara amica, caro amico, è arrivato il tempo di salvezza per te. Permettimi pregare per te. Vieni qua davanti al pulpito affinché possa pregare per te. Questo è il momento che Dio trasmette la vita. Quando Dio trasmette fede al cuore ferito e bisognoso. Se ci sono altre persone che vogliono unirsi a questo gruppo, venite, venite e ricevete Cristo come personale salvatore. Alleluia, alleluia, alleluia. Sì, gloria a Dio, venite, venite, venite. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al Signore, gloria al Signore. Alleluia, gloria al Signore. Gloria al tuo nome, Padre. Gloria al tuo nome, Padre. Gloria al tuo nome. Sì, sì, oh sorella, piangi, piangi perché Cristo ti ha toccato. Venite, ricevete Cristo come vostro salvatore personale. Gloria a Dio. Oh, queste lacrime davanti a Cristo. Gloria al tuo nome, Padre. Gloria al tuo nome. Grazie, oh Signore, Dio nostro. Alleluia, Padre. Gloria al tuo nome. Grazie, Cristo. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Dio nostro. Alleluia, alleluia, alleluia. Sì, Padre. Le persone che sono venute qua davanti ricevendo Cristo come Salvatore personale, in questo momento voglio dire che sta succedendo un miracolo nella loro vita. Che Dio possa far camminare uno zoppo, un paralitico, faccia vedere un cieco, è un grande miracolo. Ma non ci sono miracoli più grandi che una vita passi dalle tenebre alla luce, dalla condanna alla salvezza. Questo è il miracolo più grande. E questo è quello che sta succedendo in questo momento. Cosicché, cara amica e caro amico che siete venuti qua all'altare, ripetete questa preghiera in voce alta. Signore Gesù, vengo alla tua presenza in questo momento, così come sono, Signore, con tutti i miei difetti, con tutte le mie debolezze, con tutte le mie fiacchezze e ribellioni, oh Signore. Tu hai detto nella tua parola, venite così come siete. Vengo, Signore, per confessarti i miei peccati, per chiederti che mi lavi col tuo sangue che tu hai sparso sulla croce del Calvario. Ti chiedo perdono, Signore, per i miei peccati. Dammi, oh Dio, questo perdono in questo momento. E dammi la salvezza che tu offri nelle Sacre Scritture. Ed oltre a questo, Signore, ti chiedo che lo Spirito di Dio venga alla mia vita e resti con me tutti i giorni della mia vita. Grazie, Padre, perché questa mattina sono successe tre cose importanti. Hai perdonato i miei peccati, mi hai dato la salvezza e la vita eterna, cosicché se vieni in questa notte io verrò con te. E l'altra cosa che è successo è che non sono più solo. Il tuo Spirito è con me. Grazie, Signore, per la salvezza. Tutto questo, Signore, nel nome di Gesù Cristo, il Signore. Amen e amen. Alleluia, alleluia. Mi congratulo perché avete preso questa decisione di accettare a Cristo come vostro salvatore personale. Alleluia. Amen.